Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Sappiamo che noi siamo in un pellegrinaggio verso il cielo, ma non è una passeggiata, altro che è una guerra con conseguenze eterne, e dobbiamo sapere camminare nella luce per non soffrire inutilmente. Stiamo studiando la prima epistola di Pietro, che ci aiuta a riconoscere le benedizioni che abbiamo in Cristo e ci aiuta a sapere come camminare durante questo pellegrinaggio. Nell'ultimo sermone, e ci troviamo in 1 Pietro 5, abbiamo considerato l'importanza di camminare in umiltà, fidandoci della cura perfetta di Dio per noi. Allora, avendo parlato dell'importanza di essere umili e di camminare per fede in quello che Dio farà, ora nel versetto 8 Pietro passa ad aiutarci a sapere come resistere agli attacchi di Satana. Satana esiste, può farci tanto tanto male, e dobbiamo sapere come stare al sicuro. Allora vogliamo ascoltare attentamente le parole. 1 Pietro 5, versetto 8. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. In questo brano Pietro ci esorta di essere sobri e di vegliare. Il motivo per questo è perché noi abbiamo un terribile avversario. Dobbiamo essere sobri perché abbiamo un potente nemico che vuole farci tanto male. Satana è il nostro avversario. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire avversario? Vuol dire che ci odia e si impegna, si sacrifica, vive per farci del male, il più male possibile. Satana è il nostro avversario. Nessun avversario umano ci odia come Satana ci odia. E perché ci odia Satana? Perché Satana odia Dio. E quindi appartiene a coloro che hanno Dio in loro. Satana odia Dio con tutto il suo essere. Non fa altro. Lui non è che delle volte si distrae dal suo odio per godere questo o quell'altro. Non fa altro che odiare Dio, e non fa altro che odiare il popolo di Dio. Satana sa che non può togliere la salvezza, ma può danneggiare, non senza il permesso di Dio, ma lui può danneggiare tantissimo mettendoci tentazioni davanti in cui possiamo scegliere di cadere. Quindi non ha potere in sé. Lui può darci i falsi pensieri che noi possiamo accettare, e poi noi cadiamo e il danno è terribile. Per farci capire quanto è pericoloso e quanto dobbiamo stare in guardia, la Bibbia ci spiega che Satana va attorno come un leone ruggente. Allora pensiamo un attimo. Leone. E noi? Come ci descrive? Proprio qui in 1 Pietro, con quale termine, con quale descrizione di animale? Pecore. Allora, tenendo in mente cos'è un leone e che cos'è una pecora, per una pecora non c'è animale più pericoloso di un leone. Una pecora non ha alcuna difesa contro un leone. Leone stra più veloce di una pecora. Una pecora non ha artigli, non ha denti che possono far del male. Il maschio che ha un po' di corde per un leone, è roba da ridere, perché con una zampa riesce a spranare in un attimo, con quella bocca gigantesca riesce a uccidere, fare tanto male. Una pecora non riesce a difendersi da un leone. Ma qui dice che Satana va attorno come il leone ruggente cercando chi possa divorare. Cioè, ci sono le pecore che lui può divorare e ci sono le pecore che lui non può divorare. Lui non può divorare tutte le pecore, può divorare solo certe pecore e lui va in cerca di quelle pecore. Allora è importante capire come essere una pecora che non può divorare. Ci sono due tipi di pecore. Io voglio essere una pecora che lui non può divorare. Allora come posso fare questo? La Bibbia ci insegna e vogliamo vedere proprio qui. Ricordiamo, perché questo fa parte, che qual è la pecora che non è in pericolo da leone nella natura? La pecora che è vicinissima al pastore. La pecora non può difendersi, ma il pastore si può difendere la pecora. Allora, quale pecora è la pecora sicura? E quale pecora è la pecora non sicura? La pecora sicura è la pecora che sta vicino a Gesù Cristo, è la pecora che si allontana da Gesù Cristo, è la pecora che il Satana, il leone ruggente, può divorare. Quel credente che si allontana un po' da Cristo facilmente cadrà preda delle tentazioni di Satana e commetterà peccati che fanno danni che durano per tutta la vita, che purtroppo spesso vengono trasmessi alla prossima generazione, portano grandi sofferenze, fanno perdere ricompensa, possono inciampare altri, e questo è quello che Satana vuole fare. Quindi quanto è importante stare vicini a Cristo Gesù. Allora, il versetto dice, siate svegli, vegliate, e il modo di stare svegli, vegliare, è di stare vicini a Cristo. Quindi, pensiamo a questo, avendo questo avversario così terribile, dobbiamo stare sobri, dobbiamo vegliare, due sinonimi, non c'è differenza fra di loro, è solo un modo di mettere più enfasi sull'importanza di stare svegli e sobri, perché siamo circondati da pericoli e dobbiamo noi non difenderci, dobbiamo stare vicini al pastore che può difenderci. Chiaramente, e grazie a Dio, Pietro non sta dicendo che dobbiamo stare vegli, non dobbiamo vegliare fisicamente. Infatti, possiamo coricarci in pace ogni notte, nessuno può dormire tranquillo quanto un credente. Non devo temere niente, perché Cristo è con me. Non vuol dire che non potrebbe permettere qualcosa anche di brutto di succedere. Nel piano di Dio può succedere, ma nulla che non fa parte del suo piano. Quindi il credente può dormire fisicamente, ma non dobbiamo mai dormire spiritualmente. Non dobbiamo mai mettere giù la nostra guardia. Non dobbiamo mai avere l'atteggiamento che vogliamo solo rilassarci e svagarci, senza dover pensare all'atto spirituale. Non dobbiamo mai pensare così. Non dobbiamo mai non riconoscere il pericolo di poter cadere facilmente, in mille modi. Piuttosto, finché siamo in questo mondo, siamo in una guerra, Satana non smetterà di cercare quel momento in cui mettiamo giù la guardia. E allora lui è pronto a... ci allontaniamo quel po' da Cristo e lui è pronto a spranare. La nostra carne è sempre prontissima a peccare. Perciò dobbiamo sempre essere sobri, dobbiamo sempre essere vegli. Come possiamo fare questo? Come possiamo essere sobri e stare vicini a Cristo sempre? E cosa può ostacolarci da essere sobri? Allora, se noi abbiamo la mente piena di sollecitudini, delle faccende, della giornata, delle ansie, delle preoccupazioni, non siamo sobri spiritualmente. E per evitare quello, Pietro ha appena detto di gettare ogni sollecitudine su di Dio, ricordando che Egli ha cura di noi. Quindi un modo di non stare sobri è di avere sollecitudini. Ah, ma come faccio? Non lo so. E poi se deve succedere, così non sono più attento spiritualmente, perché vedendo i problemi, ah, io devo risolvere, posso iniziare a pensare a modi di risolverli che non sono quelli che mi portano vicini a Cristo, ma piuttosto che mi portano lontano. Posso pensare a modi carnali di risolvere i problemi. Quindi non devo fissare lo sguardo sui problemi, devo gettare ogni peso su Cristo. Per essere sobri dobbiamo avere un cuore puro, che vuol dire fra l'altro essere pronti a riconoscere, confessare e abbandonare ogni peccato. Se uno ci parla di peccato, sì, parlami, perché non voglio stare nel peccato, perché se io resto nel peccato non sono vicino a Cristo, e se non sono vicino a Cristo Satana è pronto a sporarmi. Io voglio restare vicino a Cristo, parlami dei miei peccati. Siamo vicini a Cristo quando camminiamo in ubbidienza ai Suoi comandamenti in ogni campo della vita. Perciò, per esempio, quando viviamo in ogni rapporto secondo la volontà di Dio. Infatti, proprio in questa epistola abbiamo chiari insegnamenti su come vivere i rapporti della vita, nel matrimonio, nel nostro ruolo come cittadini, come servi o dipendenti, come vivere con i non credenti, come vivere insieme ad altri credenti, come vivere il rapporto anziani membri, come affrontare le sofferenze. Quindi qui Pietro ci ha dato vari insegnamenti, come tutto il resto della Bibbia anche, su come vivere in questo mondo. E per stare vicini a Cristo dobbiamo camminare in base a questi insegnamenti. Per essere sobri dobbiamo camminare in umiltà, che abbiamo visto 2-3 versetti fa, con gli occhi su Cristo, per fede, perciò in obbedienza. Allora siamo sobri e vegliamo, e allora siamo vicini a Cristo e siamo sotto la protezione del buon pastore. Quando noi siamo vicini a Cristo, Satana non può divorarci. Siamo al sicuro quando siamo vicini a Cristo. Invece, quando pecchiamo, Satana riesce a divorarci, cioè farci del male. Quando pecchiamo, quando non guardiamo a Cristo, quindi quando ci allontaniamo man mano da Lui, allora siamo lontani dalla sua protezione e allora siamo fra le pecore che Egli può divorare. Quindi, e questo è importante capire, stare sobri e vegliare non vuol dire fissare i nostri pensieri su Satana. Il modo di stare sobri non è di guardare sempre a Satana, è guardare sempre a Cristo Gesù. Vuol dire anche di tenere in mente che devo valutare ogni mio pensiero, parola, azione, ragionamento, per essere sicuro che sto camminando in base alla verità. Dobbiamo camminare in santità in ogni cosa, facendo tutto, opere e parole, nel nome di Cristo. Dobbiamo rendere ogni pensiero ubbidiente a Cristo. Questo è il modo di essere svegli e di stare sobri. Quindi, restiamo chiari nella mente che Satana esiste, è un avversario. Lui non può togliere la salvezza, ma può fare tanto male che porta avanti anche sui nostri figli. Perciò non dobbiamo mai rilassarci spiritualmente e dire basta, non voglio sentire. Senti, c'è questo che è un peccato nella tua vita, lasciami stare per un po' di tempo, non voglio sentirlo. Non dobbiamo mai fare quello, perché quello è uscire dall'ovile, in mezzo al campo, in difese. Dobbiamo proprio dire no alla carne e sia lo spirito, e stare vicini a Cristo in ogni momento, che quanto tempo ci vuole per un leone di spronare una pecora? E quanto tempo ci vuole per Satana di spronare un credente che non vuole sentire di un ammonimento, di un'esortazione, di un insegnamento, non vuole cambiare? Apre la porta a Satana di fare del male. Grazie a Dio si può dopo chiedere perdono, ma delle volte il danno in me e nei miei figli c'è. E lì non si può cambiare. Quel padre che ha scritto, vi ho citato quella lettera, Lui, 68 anni, due figli. Lui è pentitissimo, ha già chiesto perdono, è stato perdonato, ma non può cambiare i suoi peccati di 20, no, 30 anni fa probabilmente. Non può cambiare quello. Non può cambiare i risultati. Si è allontanato da Cristo, Satana ha sbranato e adesso il figlio avrà 45 anni, no, forse di più. E quindi da 30 anni sta portando tristezza. Sono tanti anni. Sono tanti anni. Restiamo vicini a Cristo. Ma non dobbiamo solo stare sobri e vegliare, dobbiamo anche saper resistere a Satana. Dio ci comanda di resistere a Satana. Infatti, voglio rileggere 8 e arrivare a 9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Dobbiamo resistere a Satana. E come? Come possiamo farlo? È estremamente importante questo. Possiamo resistere a Satana stando fermi nella fede. Resistiamo a Satana stando fermi nella fede. Cosa vuol dire in pratica? Come possiamo stare fermi nella fede? Dobbiamo capire questo, perché se non sappiamo resistere a Satana, cadremo spesso nel peccato, con molta sofferenza inutile, perderemo molto della ricompensa che avremmo potuto offrire a Cristo e molto tristemente creeremo grandi danni nelle persone a noi cari. Quindi dobbiamo saper resistere. Purtroppo oggi c'è molto insegnamento sbagliato su cosa vuol dire resistere a Satana. Ci sono tanti insegnanti che vanno in giro insegnando che dobbiamo, che possiamo comandare a Satana e i suoi demoni nel nome di Cristo. Insegnano che il modo di resistere a Satana è di dare ordini a lui, insistendo a lui di uscire, di allontanarsi. Mettono molto enfasi su Satana. Insegnano ai credenti di parlare con Satana. Chi segue questo insegnamento dà molto pensiero a Satana, parlano molto con Satana, eccetera. E questo insegnamento porta a fissare un bel po' dei pensieri su Satana, ma questo brano non dice questo. Questo brano non dice di resistere a Satana ordinando a Satana di allontanarci. Questo Satana dice di resistere a Satana stando fermi nella fede, tutta un'altra cosa. Resistetegli stando fermi nella fede. La fede chiaramente non in Satana, la fede in Dio. Perciò dove sono i nostri occhi? Ubbidendo questo brano, non su Satana, sono su Cristo. Si resiste Satana guardando a Cristo. Allora, voglio spiegarvi cosa vuol dire stare fermi nella fede, perché da questo dipende la nostra salute spirituale. Solamente stando fermi nella fede possiamo evitare le terribili cadute che Satana vorrebbe provocarci. Allora, nel Nuovo Testamento la parola fede ha due sensi, viene usata in due modi. Parla delle verità di Dio e parla di quello che noi solitamente chiamiamo fede, confidare in Dio. E questo brano intende tutti e due. Dobbiamo stare fermi nelle verità di Dio e dobbiamo stare fermi nel confidare in Dio. Quindi voglio parlare di questo prima. Stare fermi nelle verità di Dio, nelle dottrine di Dio, nei pensieri veri, non falsi. Uno degli attacchi di Satana più comuni è quello di metterci pensieri falsi nella testa. Dio permette questo a Satana e poi dà a noi il mezzo di misurare i nostri pensieri. Se noi crediamo ad un pensiero falso, ci porterà a peccare. Prima o poi ci porterà a peccare. Ci farà tanto male e ci porterà ad allontanarci da Dio. E se io porto avanti questo peccato negli anni, mi porterà sempre più lontano da Dio e comincerò ad anche influenzare altri. Perciò stare fermi nella fede, pensando in questo senso, fede come verità di Dio, vuol dire che ogni pensiero, ogni ragionamento mio devo rendere sottomesso a Cristo. Questo vale sia per le dottrine in sé che per i nostri ragionamenti. Se ci aggrappiamo ad una dottrina, un ragionamento senza confrontare quella dottrina o quel ragionamento alla parola di Dio, può succedere che sia falso, anzi quasi inevitabile. A questo punto stiamo credendo qualcosa di falso e facendo così non siamo fermi nella fede. Se io sto credendo una menzogna, non sono fermo nella fede e non sto resistendo Satana. E se andiamo avanti, prenderemo decisioni sbagliate in base a questo falso pensiero. Ci troveremo sempre più lontani da Cristo e quindi sempre più in pericolo. Voglio darvi qualche esempio di questo. Ce ne sono tanti. Ho dovuto accorciare l'elenco per quanti ci possono essere. Se noi abbiamo un concetto sbagliato su qual è il messaggio del Vangelo, crea grossi problemi in noi e con quelli con cui parliamo, in quelli con cui parliamo. In noi perché possiamo cominciare a dubitare la propria salvezza. E un altro momento crediamo di essere salvati per merito nostro. La nostra salvezza, se è vera, però avendo un concetto sbagliato, sarà una salvezza con tanti alti e bassi di confusioni. Perché non abbiamo un concetto chiaro di cos'è la salvezza. Crediamo magari che dobbiamo noi meritare un po' quell'altro. Poi, cosa succede nella Chiesa dove il concetto della salvezza non è giusto? Persone vengono dette, ah, grazie a Dio, adesso tu sei credente, che non sono credenti. Allora vengono nella chiesa, diventano parte della chiesa e tutta la chiesa diventa un miscuglio di confusioni. Persone che non sono rigenerati vengono riconosciute come se fossero rigenerati e la chiesa si riempie di falso, di vite non vere, di falsità, di ipocrisia, perché c'è confusione nei pensieri e porta tanto del male. Un altro esempio, se un marito ha un concetto sbagliato di cosa vuol dire essere capo famiglia, porterà grossi problemi in casa e Satana può spronare molto in quella casa, porterà la moglie arida, la moglie frustrata, i figli che avranno tanto ira dentro oppure trascurati, non avranno la guida o avranno troppo pesantezza, dipende dal concetto sbagliato che ha il padre e anziché portare benedizione in casa, il suo modo sbagliato di capire cosa vuol dire essere il capo, porterà grossi problemi e lascerà Satana spazio di agire in casa. Sei un credente, credi di meritare il bene della vita. Se credi di non dover subire i mali, che non sarebbe giusto subire mali, è un pensiero storto, non è conforme alla verità di Dio, perciò non avrà pace, avrà un cuore turbato quando le cose non vanno come pensa lui, dovrebbero andare. E lui cadrà continuamente nel peccato, finché non si arrende a Dio e trasferisce questo pensiero falso per quello vero, che umilmente noi di bene non meritiamo, perciò ogni bene è una grazia e il male fa parte della grazia di Dio, la cura di Dio. Un altro esempio, il mondo in cui viviamo oggi, qui, non in certe parti, ma qui in Europa, insegna che tanti figli sono un peso. 5-6 figli, uffa, mo, per carità, sono visti come una maledizione, un peso. Non si parla di 10-12 figli, no, lì sarebbe visto come molto male, ma la Bibbia insegna. Ecco, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Il frutto del grembo è un premio, come frecce nella mano di un prode. Così sono i figli della propria giovinezza. Beato l'uomo che ne ha la sua faretra piena. Essi non saranno confusi quando discutono con i loro amici alla porta. Allora, se conoscete qualunque cosa di un prode, guerriero che andava alla guerra, una faretra piena non era due o tre. Allora, la Bibbia insegna che figli sono, tanti figli sono una benedizione, il mondo insegna che sono un problema. Allora, se tu scegli di credere la menzogna, che tanti figli sono un problema, stai credendo una menzogna. E tu mancherai le benedizioni che Dio intendeva, perché Dio sceglie di salvare più figli di credenti di quanto scegli da salvare le persone della società. È una grazia di Dio. Allora, quando una chiesa è piena di persone che hanno il loro peccato di credere, di voler pochi figli, alla fine la chiesa non è quello che avrebbe potuto essere. E poi quando diventano grandi, quei pochi figli hanno
tanto da fare di curare i vecchi genitori, quando se fossero in tanti potrebbero dedicare molto più tempo al regno di Dio. È un peccato che ti trasmette. E la cosa peggiore di questo peccato abominevole è quando tu senti un figlio o una figlia ancora giovane dire: ah, quando sarò grande non vorrò tanti figli, perché si sa che questo peccato è stato trasmesso da una generazione all'altra. Questo è allontanarsi da Cristo. Questo è dire: non voglio quello che Dio dice è buono, voglio decidere io. E questo è aprirti ad essere spranato da Satana. Dobbiamo ravvederci dai nostri pensieri falsi, perché già abbiamo trasmesso alla prossima generazione. E quindi siamo buttandoci lontano da Cristo, perché decidiamo cosa è buono non in base a quello che Dio dice, ma a quello che il mondo dice. Questo è allontanarci da Cristo. Questo è indurire il cuore contro Dio e dire: lasciami stare, questa parte della mia mente non voglio darti. E qualunque campo della tua vita che tu vivi così, stai lasciandoti aperto a Satana. Dobbiamo sottoporre ogni nostro ragionamento a Cristo, non a quello che abbiamo ereditato dal mondo. Tanti altri esempi. Se uno ha un concetto sbagliato dei doni spirituali, credendo che sono da usare quando voglio io, come voglio io, allora non capisce che no, i doni spirituali sono un'amministrazione che Dio ti ha dato da usare per il bene della Chiesa, e non sono da usare quando ti senti, ma quando c'è bisogno. E allora la Chiesa, con questo concetto sbagliato, soffrirà moltissimo. E gli altri credenti non cresceranno. Allora, se siamo in 10 e ognuno ha dei doni che servono per l'edificazione reciproca, ma se ognuno pensa che i doni sono i miei da usare quando voglia, la Chiesa crescerà pochissimo e Satana farà tanto male, perché non siamo vicini a Cristo. Quindi dobbiamo sottoporre i nostri ragionamenti, i nostri pensieri, le nostre dottrine alla parola di Dio. Se i genitori hanno un concetto di cosa vuol dire essere genitore: ah, io devo curare il mio figlio, devo fare tutto per lui o lei. No, non è quello la responsabilità. La responsabilità è allevare i figli nella disciplina, nella conoscenza di Dio. Allora uno si impegna sacrificandosi, ma non ha capito cosa vuole Dio da un genitore, e allora anche lì non è sottoposto a Cristo con i suoi pensieri, e Satana spazio risparmiare lì, probabilmente anche e soprattutto sulla prossima generazione. Se un credente ha un concetto sbagliato dei beni materiali e crede che appartengono a lui e può lui decidere come fare e quanto vuole dare a Dio, invece di capire, cadrà in tanti peccati, perché deve sottoporsi alla verità: no, tutto quello che ho appartiene a Dio ed io sono un amministratore e dovrei rendere conto della mia amministrazione. Un ulteriore esempio di come possiamo stare fermi nella fede, conformando ogni pensiero, ogni ragionamento e ogni dottrina alla verità di Dio. Se un credente ha un concetto sbagliato del perdono, pensando che devi meritarlo, allora sarà sempre un credente abbattuto, non sentendosi mai libero dai suoi peccati. Solo se capisce che il perdono è un dono di Dio che abbiamo per mezzo dell'opera di Cristo, può avere una vita cristiana vittoriosa. Potrei andare avanti per sermoni dopo sermoni elencando esempi di falsi pensieri, falsi ragionamenti, dottrine sbagliate, ma il punto è questo: stare fermi nella fede, parlando di fede come verità di Dio, che è un suo senso biblico, vuol dire sottoporre ogni mio ragionamento a Dio. E non importa se ho tenuto questo ragionamento stretto a me da anni. Se io voglio camminare vittorioso e non essere spranato da Satana, e se non voglio trasmettere i miei peccati ai miei figli, devo ravvedermi dei miei ragionamenti sbagliati e cambiare il modo di pensare e sottomettermi a quello che dice Dio, anche se mi è difficile mandare giù. E allora sarò vicino al buon pastore e allora sarò sicuro. L'altro aspetto di stare fermi nella fede è di non vacillare nel confidare nell'Eterno. Un vero credente cammina per fede, non per visione. Vediamo in tutta la Bibbia che ciò che Dio desidera dall'uomo è la fede. La fede ci fa fissare lo sguardo. Cos'è la fede? Guardare a Dio in Cristo. la vita di fede è una vita di umiltà, perché l'orgoglio e la fede non possono convivere. L'orgoglio e la fede non possono convivere, perché se siamo pieni di orgoglio non siamo pieni di fede, e se siamo pieni di fede non c'è spazio per orgoglio. Quindi la fede fa parte con, insieme all'umiltà. La fede vuol dire sapere che ogni nostro bene viene da Dio per mezzo di Cristo Gesù. La fede quindi dà tutta la gloria a Dio. In termini semplici, la fede vuol dire fissare lo sguardo su Dio, fiduciosi che Lui ci curerà nel modo giusto, al momento giusto. Stare fermi nella fede in Dio vuol dire non porre la nostra fede in noi stessi, o nei beni materiali, o nell'approvazione degli uomini. Quando camminiamo per fede, possiamo avere pace, anche quando le cose non vanno come vorremmo noi, perché abbiamo fede nella cura perfetta di Dio. Cioè io posso avere grande pace se ho fede, perché le cose oggi, uno potrebbe dire, ma guarda la tua vita, è un disastro. Scusami, tu stai vedendo oggi, ho un Dio che sta portando tutto a termine, e Lui mi ama, e Lui mi sta curando. Ma cosa sta facendo? Non lo so, ma so che sta facendo, perché Lui mi ha detto che porterà a compimento l'opera che ha iniziato in me. Fede non vuol dire capire, vuol dire sapere che Dio è in controllo. Quando invece non abbiamo fede, quando non siamo fermi nella fede in Dio, apre una porta a Satana di metterci tanti pensieri falsi nella testa, che ci portano a tanti peccati e grandi cadute, perché allora, non fidandomi di Dio, cerco io di risolvere i miei problemi nel mio modo, nel mio tempo, e per forza cado, e cado tanto. Se non abbiamo fede nella giustizia di Dio, quando ci succedono le cose brutte, ingiuste all'ottico umano, possiamo essere pieni di amarezza o di ira. Se non abbiamo fede che un domani ci sarà un giudizio e anche noi saremo giudicati, possiamo cadere nel peccato di orgoglio e innalzarci, che porterà a una brutta caduta. Se non abbiamo fede in Dio, possiamo cercare di risolvere problemi noi in modo contro l'insegnamento di Dio, perdendo benedizione e invitando grossi problemi. Se non abbiamo fede in Dio per quanto riguarda come vivere i nostri rapporti in famiglia e altrove, possiamo cercare di risolvere cose nel nostro modo, con mezzi pieni di peccato, e di nuovo invitiamo Satana a farci del male. Se non abbiamo fede nella cura perfetta di Dio, possiamo peccare nel modo di gestire il tempo e i soldi, perché non ci fidiamo che Dio ci penserà, dobbiamo noi arrangiarci, e questo lascia Satana tempo e opportunità di divorarci. Per evitare i grandi danni che Satana vuole farci e che vuole fare ai nostri cari tramite noi, dobbiamo stare fermi nella fede, fede nelle verità di Dio e fede nella cura di Dio. Questo in un certo senso sarebbe il senso di Efesini 6, 10 o 18, che vi leggo, che parla della completa armatura di Dio. Allora, completa armatura perché copre ogni aspetto della vita, pensieri, azioni, parole, tutto. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Questo parla di fede. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio, per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Questo parla di resistere Satana, stando fermi con gli occhi su Dio. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e stare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. L'intera armatura di Dio vuol dire di fidarci di Dio e camminare nella sua via in ogni campo della vita. E così possiamo stare saldi, ritti in piedi quando Satana ci attacca. Così resistiamo Satana. Prima di lasciare il nostro versetto, c'è una grande consolazione e incoraggiamento da notare. Il cammino cristiano è difficile. Ci sono sofferenze, e quando soffriamo spesso siamo tentati a immaginare che soffriamo più degli altri. E poi c'è la tendenza, la tentazione di credere che gli altri non riescono a capire. Ah, ma loro non capiscono quello che sto subendo io. In questo brano Pietro ci aiuta a non credere questi falsi pensieri e ci dà una grande consolazione. Leggo ancora versetto 9, che inizia chiamandoci a resistere a Satana, però notate quello che dice dopo. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Ci sono sofferenze, ma non siamo soli a soffrirle. Dobbiamo sapere che le stesse sofferenze si compiono nella nostra fratellanza, che bella parola, sparsa per il mondo. Questo sapere, sapendo che, non è una semplice conoscenza intellettuale, è un gerundio, che vuol dire un verbo di azione continuo, sapendo, tenendo in mente, pensandoci costantemente. Dobbiamo ricordare giorno per giorno, e soprattutto in momenti di sofferenze, che le stesse sofferenze si compiono nella nostra fratellanza sparsa per il mondo. Le nostre sofferenze non sono qualcosa di strano. Non siamo noi soli a soffrire. Sono le sofferenze che hanno altri credenti in tutto il mondo. Vi leggo capitolo 4 di Primo Pietro, versetto 12-13. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è nato in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nelle manifestazioni della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. Non dobbiamo considerare strano quando soffriamo, fa parte dell'opera di Dio in noi per prepararci di gioire e godere la gloria di Cristo. E non è strano perché succede anche alla nostra fratellanza sparsa per il mondo. Delle volte ci sentiamo soli, ci sentiamo isolati, ma noi facciamo parte di una grande famiglia che si estende non solo in tutto il mondo, ma in tutta la storia. Facciamo parte di una fratellanza che durerà per tutta l'eternità nella presenza di Dio. Non ci sarà il matrimonio in cielo. Non ci saranno club, circoli o denominazioni o niente. In cielo ci sarà la fratellanza di tutti i figli di Dio, che c'è già e durerà per sempre. E noi facciamo parte di questa fratellanza. Allora, le sofferenze sono per tutti i figli di Dio sulla terra, ma le sofferenze finiranno per sempre. Certamente possono essere pesanti al momento, possono portare alla morte fisica, se è il piano di Dio, ma solo se è il piano di Dio. Però non dobbiamo mai spaventarci, perché nessuna sofferenza potrà mai separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Dio è lo stesso ieri, oggi e domani. Dio era vicino a Davide, e dove sono le sofferenze di Davide oggi? Dio era vicino a Mosè e ha sofferto molto. Dove sono le sofferenze di Mosè oggi? Dio era vicino a Giobbe e a Daniele, ai profeti che sono stati perseguitati e messi alla morte. Dove sono le loro sofferenze oggi? Dio è stato con i migliaia di credenti che sono stati messi alla morte per la loro fede. Dove sono loro oggi? Dove sono le loro sofferenze oggi? Le sofferenze passeranno. Dio ha cura di noi. Possiamo essere tranquilli anche in mezzo alle sofferenze più profonde, perché Dio ha l'opera e non permetterà che siamo sofferti oltre le nostre forze e non permetterà che soffriamo se non quelle giuste. Allora, in realtà questo brano non è concluso, perché il prossimo versetto fa parte, ma noi ci fermiamo qui per tempo e se Dio vuole la prossima volta continuiamo con il prossimo brano. Per ora vogliamo ricordarci delle verità principali che abbiamo visto finora in questo brano. Ricordate che abbiamo un avversario, uno che ci odia, che non dorme, che va sempre in giro cercando quella pecora che si è allontanata da Cristo, in modo che può divorare quella pecora. Perciò dobbiamo stare sobri, riconoscere la guerra, dobbiamo essere svegli e dobbiamo restare vicini a Cristo, che vuol dire in ogni campo della vita. il modo di stare sobri è di camminare umilmente, in obbedienza, in ogni pensiero, in ogni ragionamento, in ogni parola, in ogni reazione e in ogni azione. Se noi lasciamo un peccato nella nostra vita, quel peccato ci allontanerà dalla presenza di Cristo e non avremo più la sua protezione. Perciò restiamo vicini a Cristo. Dobbiamo resistere a Satana e il modo di resistere a Satana è di stare fermi. Satana è là, guardiamo di là, verso Cristo. Fermi nella fede della verità di Dio. Fiduciosi che quello che Dio dice ha fede. Se Dio dice che tanti figli sono una benedizione, guai a me di dire, ma tu non capisci l'economia di oggi? Tu non capisci quanto lavoro c'è di oggi? O Dio non capisce? O io capisco meglio di Dio? Capisco io meglio di Dio? C'è qualunque cosa in cui io capisco meglio di Dio. Quando il mio ragionamento va contro la parola di Dio, uno dei due è sbagliato. E stare fermi nella fede, e non è fede in noi stessi, nei nostri ragionamenti, in quello che noi possiamo concepire con la nostra piccola mente, è fermi nella fede, nella parola di Dio e quello che Egli dichiara. Fiduciosi nella cura di Dio, che è perfetta, e se Dio mi ha permesso questa prova è perché Dio sa quello che sta facendo, io non so ancora, ma Dio sa. Dobbiamo stare fermi nella fede e così resistiamo agli attacchi di Satana e siamo al sicuro, perché i nostri occhi sono sul buon Signore e quando Lui cammina a destra e a sinistra noi lo seguiamo e non manchiamo nessun passo che fa Lui, perché siamo fermi a guardare a Lui. E se Lui si sposta un po' a destra, noi ci spostiamo un po' a destra. E se Lui si sposta tanto a sinistra, noi ci spostiamo tanto a sinistra e restiamo vicini a Lui e siamo nel posto più sicuro. Allora, ringraziamo Dio. Certamente siamo in una guerra, certamente abbiamo un avversario potente e malvagio che ci odia, ma grazie a Dio abbiamo un buon pastore che ci cura se restiamo vicini a Lui. E qui ci esorta, restate vicini a me. Restiamo vicini a Cristo e siamo al sicuro e goderemo la sua comunione finché non lo vedremo. Camminiamo così, preghiamo. Oh Padre, grazie per questa tua parola. Siamo in una guerra brutta, una guerra terribile, una guerra dove c'è tanto, tanto di danno, di ferito, di dolore, di sofferenza. Profondo, profonda Padre, inutile, sofferenza che si avrebbe potuto evitare, perché nella stoltezza nostra, come popolo di Dio, quanto spesso noi ci aggrappiamo a qualche ragionamento e non vogliamo abbandonarlo, non vogliamo sottometterlo a Te, che riguarda mille discorsi diversi. Oh Padre, perdonaci, perché siamo noi colpevoli di questo. E purtroppo già vediamo nei nostri figli ragionamenti sbagliati che hanno imparato non dal mondo, ma dai loro genitori credenti. Vogliamo veramente ravvederci. Vogliamo veramente cambiare strada dove serve. Vogliamo restare vicini a Cristo, non nella maggioranza dei nostri pensieri e del nostro cammino, ma in ogni nostro pensiero, in ogni nostro cammino. Vogliamo fare tutto, ogni parola, ogni opera, nel nome di Cristo Gesù. La nostra sicurezza è vicini, di stare vicini a Cristo. Lì siamo al sicuro, ma non c'è altro posto sicuro in tutto l'universo. Ma non c'è nessun ostacolo. Tu ci hai appianato la via. Basta l'umiltà, basta la fede e possiamo stare vicini a Te ogni giorno. Oh, prego che noi vorremo veramente stare vicini a Te. Chiaramente vuol dire giorno per giorno riconoscere pensieri, azioni, parole sbagliate. Ti ringrazio per lo Spirito Santo, ti ringrazio gli uni per gli altri che possono aiutarci a riconoscere cose che potrebbero allontanarci da Cristo. Aiutaci ad essere prontissimi a riconoscere e ad abbandonare ogni cosa che non è
conforme alla tua verità. Vogliamo essere fermi nella fede, non dovendo capire cosa stai facendo, perché spesso non ci spieghi, ma fiduciosi nella tua cura perfetta. Allora, ci presentiamo a te, pecore, bisognosi del buon pastore, ringraziandoti che è un buon pastore per noi. Vogliamo camminare proprio vicini a lui. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.